Oggi la Chiesa fa memoria di Pio da Pietralcina e noi ci affidiamo alla radicalità e insieme all'umiltà della sua offerta al Signore. In questi giorni ho molto in mente una persona che questa sera, credo col vostro consenso, ho invitato alla nostra preghiera, e cioè al nostro Carlino. Io sono molto sicuro della assoluta bellezza e bontà della sua vita, della sua anima. Quindi anche Carlino, questa sera lo invitiamo a messa perché anche lui preghi per noi con la offerta umile della sua piccola vita. Affidiamoci alla potenza, appunto, della misericordia di Dio, che si compiace di vedere l'apice della sua elezione là dove noi vedremo umanamente la piccolezza e la povertà della vita umana. Proprio per questo chiediamo al Signore di accoglierci con il suo perdono nella Divina Liturgia.
Questo passo dice chiaramente che l'uomo nasce appunto cattivo, non è che nasce buono e poi diventa cattivo perché la società è cattiva, come dicono qualcuno. Nasce cattivo, diciamo, per il peccato originale. Per me è qualcosa un po' di oscuro, di verità, però chiaro che questo passo del Vangelo è chiaro.
Mi è sembrato che ci fosse un legame tra il brano della Regola che abbiamo letto oggi e il Vangelo, perché appunto prima di entrare nei particolari diciamo, dell'esercizio di questo silenzio, però parla di questo silenzio interiore, di questo venire meno di fantasia, programma, tensione, pensiero. E quindi mi sembrava un po' che fosse la descrizione di questo cuore che è descritto insomma come se fosse un gran mercato, una casa di tutto, insomma, quindi un grande rumore anche e quindi questa necessità insomma di fare spazio ecco, per la parola, perché poi Signore il testo di oggi comincia con questa sua richiesta, ascoltatemi tutti e comprendete bene.
Abbiamo visto che in questo elenco di pensieri e di opere cattive che viene fatto nell'ultima parte del Vangelo, sono presenti diversi comandamenti del Decalogo. Sono fornicazioni, sono il sesto, poi i furti, il settimo, gli omicidi, il quinto, il desiderio di avere di più, che sono il nove e il dieci. Praticamente manca della seconda parte del Decalogo solo la falsa testimonianza, che forse però può essere incluso in questa blasfemia di cui si parla alla fine. E d'altra parte, ieri era stato messo in evidenza il quarto comandamento, quello dei genitori. Quindi sostanzialmente mancano solo i primi tre, che sono i comandamenti dell'affermazione del Signore, di Dio come il nostro Signore. Ma questo un po' potrebbe aiutare a risolvere la questione che ha un po' messo in evidenza Vincenzo, cioè, bene, se il cuore dell'uomo è messo così, quindi che cosa si può fare? Se dal cuore dell'uomo viene fuori solo del male, come sembra. Ma io credo che appunto dipenda da ciò di cui è pieno questo cuore. Se è pieno di queste cose, per forza va così. Però se invece è pieno dei comandamenti, come tante volte i salmi ci dicono dell'uomo giusto, allora credo c'è qualche speranza. Quindi, insomma, il rapporto con i comandamenti, come rapporto così di consuetudine, di ascolto, di riflessione, di tentativo, ecco, di osservanza, io credo che possa essere una buona terapia per evitare che il cuore altrimenti sia travolto da tutte queste altre cose.
Pensato che sia una buona cosa che Gesù abbia messo in luce questa realtà, perché così la sappiamo. Cioè avere consapevolezza della miseria, io credo che sia molto importante, ecco. Saperlo, perché se no si dà sempre la colpa a qualcos'altro. Si va sempre a cercare una giustificazione fuori da noi. Ecco. E quindi, secondo me, è molto consolante saperlo. Certo, c'è la descrizione di una realtà. Ecco, io però, almeno per quello che riguarda me, devo dire che non è o bianco o nero. Ecco. Cioè, c'è anche del grigio, mi spiego. Insomma, chi è che può dire di essere veramente e totalmente in grazia di Dio? E chi è che può dire di essere totalmente nel peccato? Ecco, io faccio fatica a pensare a queste realtà. Cioè, quindi la parola del Signore, quando la si accoglie, ci tiene al riparo, certo, no, no, è come un tappo, chiude tutte queste cose, le annulla. Ecco, poi ci sono dei momenti in cui la parola di Dio perde il valore e quindi vengono su le altre cose. Però io credo che sia importante fare ricorso alla memoria, cioè ricordarsi di quello che è successo. Ricordarsi che siamo stati perdonati. Ecco, la misericordia che ci è stata usata, ecco, non deve essere cancellata dalla memoria, perché se no, allora dopo uno è sopraffatto dal proprio peccato. Ecco, quindi io credo che sia necessaria questa convivenza, che è poi la croce che dobbiamo portare tutti i giorni. Non si può sfuggire dalla croce. E la croce è tenere insieme il Vangelo con tutte queste schifezze. Ecco, questa è la realtà delle cose. Però dobbiamo sapere che la croce vince.
Rispetto alle cose che diceva Renzo adesso, mi sembra che sia utile accostare il passo dell'Apocalisse di oggi, almeno una parte dei versetti, perché è vero che non si dice sempre che c'è solo il peccato, ma mi piace che nell'Apocalisse si dice: non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Non dice peccatore, però in una condizione in cui uno ha bisogno di essere salvato. Il rischio è sempre quello di non, lui parlava di consapevolezza, è vero, è molto importante, perché il rischio è di
pensare, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. In realtà questa è proprio la situazione ideale per rischiare di commettere tutto quello che veniva elencato. Invece la grande consapevolezza che bisognerebbe che avessimo è proprio questa, di riconoscersi un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. E quindi, così come l'Apocalisse conclude dicendo che orecchi ascolti, mi sembra che anche il testo del Vangelo dia una strada per arrivare, insomma, a un passaggio che non è solo di morte, appunto, ma è anche di risurrezione.
Ho sentito come una contraddizione il fatto che Gesù abolisse il puro e l'impuro quando è proprio la Bibbia che lo impone. Cioè, nel libro lì del Levitico parla proprio di come le cose siano pure e impure dal punto di vista legale. Ecco, quindi la purezza, ho scoperto andando a leggere, mi sembra, quella di cui parlavano gli ebrei, eccetera, la Bibbia, era la purità legale. Tu fai così, allora sei puro, eccetera. Ecco, qui invece il Signore mi sembra di aver capito che invece non guarda l'apparenza, dice da qualche parte, ma guarda il cuore. Quindi la riporta a un livello più semplice, più alto, ecco. Sono le cose che mi sembra di aver capito. No? Ecco, a un livello più semplice, più alto, che è quello dell'amore, che vale per tutti. Senso, un pagano, un ebreo, uno che si lava le mani o non si lava le mani, ecco, a questo punto è il discorso dell'amore e quindi del cuore. E dal cuore sappiamo che l'uomo è peccatore, quindi escono tutte cose brutte, ma da qualche parte sempre si parla di un cuore circonciso dall'amore, ecco, quindi la vita del Signore, cui siamo chiamati, è appunto una vita di essere circoncisi dall'amore, cioè la purezza legale voleva dire, sembra che io sono tuo, io sono tuo perché faccio quello che mi hai detto, mentre invece in questo caso qui io sono tuo perché tu mi hai circonciso il cuore, ecco, mi sembra che almeno sento che questo sia un percorso che a me piace e che mi pone la ragione, ecco, di quello che dice adesso il Vangelo, quindi anche tra noi, ecco, sì, magari uno ha parlato male per dire, ma alla fine è il cuore quello che è, quindi la comunione tra noi, è la comunità tra noi, la comunione con il Signore, ecco, questo un po' attorno al quale si gioca, che sia uno sia pagano o non pagano.
Mi sono chiesto, ma fino a che punto la persona ridotta così è colpevole? Cioè io non sono riuscito a trovare un'altra strada che quella della necessità che sia liberata e che quindi sia salvata. Ma mi sembra difficile analizzare le cose attribuendole poi alla responsabilità di questa creatura così colpita, così ferita, così fragile. Quando al versetto 21 dice dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi, su questi propositi sono, si potrebbe poi qualche cosa osservare. E poi li elenca, ma tutte queste cose non sono superiori alle forze di un uomo.
E quindi a me sembra che lui voglia togliere l'illusione che il nodo si può sciogliere, che la cosa si può. E quindi io mi sono sentito spinto verso una non responsabilità, non una irresponsabilità, ma un male più forte di lui. E allora in questo senso, mi pare, si sente l'obbligo anche spirituale di mettere in dubbio sul fatto che ci possa essere qualche cosa che, venendo da te, partito da te, anche ti libera. Questa liberazione, perché io la chiamerei così, viene da altro. E quindi quello che mi pare veniva sotto accusa oggi era non tanto una forma di insincerità, di disonestà, ma una specie di presunzione. Mettiti a posto, non fare questo. La creatura umana, in certo senso, viene protetta dalla sua stessa debolezza. E quindi o viene salvata, o mi sembra che non si veda, no? Anche quando lui fa queste domande di stile retorico, diciamo, per dire, ma come fai a pensare a una cosa così? Questo mi sembra, per me perlomeno, è stato molto, molto prezioso. Spero di non essermi troppo sbagliato, perché secondo me tutto grida verso il nostro bisogno di essere salvati. Il meccanismo non funziona, insomma. La nostra coscienza non è in grado. Possiamo addirittura arrivare forse a non capire che il male è male, ma non mi sembra che si possa pensare che si risolva il dramma perché io capisco e quindi vinco. È difficile dire così. È solo la potenza di salvezza che viene dal Signore può fare questo dono, ma è, mi sembra, assolutamente dono, però mi fa molto bene, piacere se potete anche fare un'obiezione, insomma, a questa cosa. Ma io ho sentito un grande canto di comprensione e di compassione nei confronti della povertà della nostra condizione.
Io avrei una piccolissima sottolineatura, cioè, no, non lo so, una domanda. Mi sembra che Gesù dice, guardate che non è quello che mangiate che vi rende impuri, è quello che esce dal vostro cuore. Però non è che dice che dal vostro cuore escono solo delle schifezze, dice, guardate, escono delle schifezze, ma non è detto che escano solo quelle. Ma non è detto, no? Non so.
No.
Speriamo che esca qualcosa di buono, certo, puro dono, però insomma speriamo che qualcosa di buono esca.
Sì, per me insomma il rapporto tra salvezza e dono è un rapporto assoluto. Il Signore ci ha salvati, anche in questa consapevolezza della nostra piccolezza, della nostra fragilità, arrivo a dire della nostra stessa peccaminosità, perché chi non è coinvolto dalla parola di questa sera? E però, per dire che appunto non sono io, non è neanche la legge, ma è l'opera di salvezza del nostro Signore.
cioè insomma il male è più forte di noi.
Sì,
ecco, dopodiché uno potrebbe chiedersi perché, ma però se è più forte di noi è chiaro che deve essere salvato.
Sì.
Però bisogna avere la consapevolezza che il male è più forte di noi, perché il rischio è che invece pensiamo di essere trattati di sconfitto.
Il rischio, scusa, non ho...
No, dico, secondo me,
sì.
Il rischio è di non avere la consapevolezza che il male c'è e che è più forte di noi.
Sì.
Perché se noi pensiamo che non ci sia, o che noi però riusciamo a vincerlo, mi sembra che il rischio sia quello.
Sì. Quando c'è la preghiera del Padre Nostro, la conclusione della preghiera per me è come un'evidenza e quindi un grande dono. Si potrebbe pensare che sotto a questo pensiero che noi tentiamo di formulare c'è il grandissimo dono dell'umiltà, del pentimento, del perdono, perché è chiaro che non è opera nostra, mi sembra.
Scusa Giovanni, però ti chiedo, ma noi dobbiamo accoglierlo però quel dono, il Signore ce lo fa grazie, Maria, ecco qua, quindi una parte ce l'abbiamo, Maria quando accoglie, ecco, se non l'avessi accoglie.
Sì, sì. Cioè. Si potrebbe dire che forse questo che tu dici, che io condivido assolutamente, non è l'argomento privilegiato di questa sera e di questo brano, ma certamente è così. E anzi, si potrebbe dire che in realtà lui sta aggredendo con questa parola tutta la presunzione e quindi però anche i guai terribili che si possono costruire, perché siccome è colpa tua, adesso ti do 20 frustate, ti caccio via. No, ma dici, no, ma bisogna di essere salvato quello lì.